di Time Factor. Ciao Pierangelo, un'altra trasmissione all'insegna dei Van Allen.
Van Allen con due L.
Van Allen, e beh, non mi viene. Mi viene più di pronunciarla in maniera, che ne so, forse olandese, con l'H aspirata, un po' particolare. Van
No,
Allen, non lo so. Del
scusa
tutto
se scherzo su
americano, del
questa
tutto
cosa,
americano. Ma
perché
sì.
noi ci ridiamo, in effetti, dalle nostre parti si chiamano Van Allen,
Sì,
quindi...
ma secondo me c'è qualcosa di fiammingo poi nel loro nome. Chissà effettivamente la pronuncia corretta qual è, non lo so, non mi rendo conto davvero.
Guarda, l'olandese è durissimo, non sono mai riuscito a capirlo bene come lingua. Insomma. In americano loro erano i Van Halen.
Ah, ecco, quindi la
Quindi,
pronuncia proprio americana, Van Halen.
chiamati proprio in americano. Comunque, effettivamente sì, gruppo di origine olandese, nel senso che i fratelli Van Halen, Eddie e Alex, venivano dall'Olanda, si erano trasferiti fin da bambini, insomma, a seguito della famiglia in California, e ovviamente gli altri due, insomma, poi erano americani: David Lee Roth, il cantante, Michael Anthony, il bassista. Ma in realtà la band si chiamava Mammoth nei suoi primi tempi.
Ma
Eddie
dai.
Van Halen faceva il cantante, pensa, della band. Poi David Lee Roth li vide live, si vollero mettere insieme, continuarono come Mammoth per un po' di tempo. Ma in effetti per tutti loro erano i Van Halen, intesi come i fratellini Van Halen. Quindi chiaramente David Lee Roth ebbe la sagace idea di chiamare proprio la band Van Halen, molto semplicemente i Van Halen.
Non potevano essere che i Warner Brothers a, come dire, a produrli, perché insomma è un gemellaggio.
Esatto, e tra l'altro questo album fu uno degli album più, diciamo, dei primi album, cioè gli album di prima uscita di una band, tra i più folgoranti di sempre, insieme al primo dei Beatles o al primo delle Zeppelin, insomma. E tuttora comunque è un album vendutissimo, perché comunque è ancora molto, molto valido musicalmente.
E ci ascoltiamo subito il primo brano, che sicuramente è dedicato a una donna.
Sì, credo di sì. Probabilmente sta parlando, che dici, di pene d'amore, no? Di amori persi.
Per forza.
Lei è Jamie e sta piangendo. Jamie is crying.
Now or never.
Beh, qui un tocco romantico ce l'abbiamo anche da questo gruppo
Sì.
tostamente rock.
Sì, anche se poi ovviamente va annotato proprio il grugno, io direi, proprio lo definirei il grugno, no? David Pieralisi lo definirebbe tigna, il grugno con cui Eddie Van Halen suona la chitarra ritmica ovviamente in tutti i pezzi. Chiaramente batterista molto bravo, suo fratello Alex, come Michael Anthony al basso, come David Lee Roth alla voce. Però il gruppo si fonda essenzialmente su Eddie Van Halen, lo dicevamo nella precedente puntata, e il suo modo proprio di portare le ritmiche è anche più importante di quello che poi ha fatto dal punto di vista solista, che già è incredibile, insomma, assolutamente imprescindibile per chiunque suoni la chitarra elettrica. Però anche in una canzone come questa, Jamie's Crying, in cui ovviamente si dovrebbe essere molto più morbidi, soft. Lui ha un modo di portare la chitarra, cioè la ritmica della chitarra, che è assolutamente in faccia e sfacciato, veramente tirato. A me piace molto questo approccio di Van Halen, che è un approccio sempre ritmico, come dicevamo l'altra volta, però in questo caso sentiamo anche parte della melodia. Molti dicono che lui non riusciva ad essere melodico, secondo me era sbagliatissimo, perché era proprio l'approccio suo alla musica sua che non era eccessivamente melodica dal punto di vista chitarristico. Magari melodico dal punto di vista delle voci, insomma, delle melodie vocali, ma non era una musica melodica dal punto di vista chitarristico, e comunque nel momento in cui c'era da essere melodici, l'ha dimostrato poi negli anni successivi alla fase David Lee Roth, diciamo, quelli che erano chiamati insieme a Sammy Hagar, il nuovo cantante, Ivan Hagar, che avevano delle strutture appunto più da canzoni e quindi ovviamente erano anche un po' più AOR, più orecchiabili. Diciamo che Van Halen dette maggiore sfogo delle abilità sue dal punto di vista melodico. Basta ascoltare alcuni brani, che ne so, Dreams, e capire ovviamente le sue capacità melodiche sulla chitarra elettrica. Sfido chiunque a essere melodico come era lui. Ma su Jamie's Crying già l'abbiamo potuto sentire in parte.
Sì, perché forse perché cambia anche il testo in qualche modo, no? L'uso di certe parole. In realtà in tutti gli altri brani il testo conferisce, come dire, alla voce un suono che melodico non può essere. C'è un'armonia che va effettivamente dietro alle sonorità della chitarra di Van Halen. Quindi dicevo l'altra volta di fare attenzione anche a quello che è il rapporto, no, tra i testi e gli strumenti e l'espressione del suono della chitarra elettrica e in questo caso anche della voce, come dicevi tu, in questo brano con le Roth sicuramente si esprime la sonorità degli strumenti, quello che voleva effettivamente Eddie Van Halen conferire ai suoi brani.
Sì, e poi vedi come si passa magari da canzoni come Jamie's Crying, che è più dolce e morbida, a canzoni come quella successiva, che è Atomic Punk, che invece è un pugno in un occhio, pugno nello stomaco, assolutamente, con questa chitarra che parte impazzita, con i suoi effetti, basato tutto sulle ghost note. Tra l'altro, noti anche come l'approccio ritmico di Van Halen sulla chitarra era proprio un approccio quasi batteristico. Sentiamo Atomic Punk, che ci porta veramente in un altro mondo.
Science.
mondo proprio atomico del rock dei Van Halen e non imparerò mai a pronunciare questo nome, ma mi scuserete.
Ormai sono i Van Halen.
Poi andrò a trovare l'etimologia anche di questo nome fiammingo e quindi lo farò tutto mio, come farò tutto mio il riascolto anche di questo album. Ma ritorniamo subito dopo ad una sonorità più melodica, nel senso che dicevamo prima, visto che il titolo lascia un po' al romanticismo. Feel Your Love Tonight, oppure siamo ancora con le forti sonorità?
Beh, è sicuramente una canzone a loro modo romantica, insomma, nel senso che loro erano romantici a modo loro. E chiaramente, insomma, nei testi troviamo sì, sicuramente delle espressioni d'amore, ma sono sempre legate molto al sesso. Insomma, anche questa Feel Your Love Tonight significa molto più semplicemente sentire il tuo amore stanotte, ma dal punto di vista fisico, ecco. Poi ovviamente da questo legame fisico dipendeva anche il legame affettivo, ma non erano proprio degli incredibili romantici, ecco, erano dei ragazzotti, insomma, abbastanza, diciamo, viziatelli anche, no, nel loro approccio al gentil sesso. E quindi lo riportano in tutti i loro approcci, in questo senso.
Ma infatti ne abbiamo parlato sempre, spesso ci sono proprio anche la tipologia, no? Di femminilità e di situazioni e di rapporti, no? Che nell'ambito di quel periodo musicale molto forte è l'attenzione proprio nella ispirazione rock, di avere questo approccio fortissimo, una sorta di fusione fondente che veramente va al di là di ogni sentimento, no? Sono delle percezioni proprio di pelle, secondo me.
D'accordissimo. E i Van Halen probabilmente sono stati uno dei gruppi più estremi dal punto di vista proprio dell'approccio con il sesso, insomma, tutto quello che girava intorno al sesso e al successo, chiaramente, da rockstar. Tant'è che credo, e una delle mie domande più frequenti è se sia effettivamente esistito un altro personaggio, oltre a David Lee Roth, che abbia visto così tante donne nella sua vita, insomma. Non credo che ci sia qualcuno, sicuramente qualcuno c'è, magari negli altri, che ne so, nel mondo dello sport possiamo pensare a Wilt Chamberlain, no? Che era famoso con il rapporto con il gentil sesso e si dice che abbia avuto 50.000 donne. Lui era un famoso cestista, insomma, giocava a basket, diciamo famosissimo, prima dell'avvento dei vari Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, che forse è stato anche in contemporanea, insomma, Will Chamberlain, e vari Larry Bird e Michael Jordan, chiaramente, quindi parliamo di 40-50 anni fa. Lui era assolutamente attratto, lo era assolutamente anche David Lee Roth. Non credo ci sia qualcuno che abbia avuto più donne di lui. Non lo so, forse David Coverdale, The White Snake, me lo sono sempre chiesto, ma non credo nessuno possa arrivare ai numeri, insomma, di David Lee Roth. Si dice che addirittura fosse totalmente dipendente, perché poi crea anche una dipendenza, no, il sesso, e lui avesse proprio bisogno di sesso proprio durante la giornata, anche più volte al giorno, insomma, quindi, cioè, come le sigarette, di fatto, un vero e proprio vizio. Quello che succedeva, si dice, anche a John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, insomma, che probabilmente era un altro malato di sesso. Io non c'ero, per carità, però si dice questo.
Sì, e probabilmente nei momenti di maggior lucidità o minor lucidità, forse, no? Di massima concentrazione verso un obiettivo, e forse in quei momenti, no? Che c'è come la necessità, probabilmente. Ed è una questione effettivamente fisiologica, ma nel senso di pelle, di sensazione, che poi è una sensazione per in questi casi effettiva, cioè non la considero in maniera negativa, non mi permetto di criticarla in questo senso, ma proprio è sentita, spesso più forte di quello che è un innamoramento, no? Quindi, e allora direi di ascoltarlo questo brano, dai!
Assolutamente!
Quindi, Feel Your Love Tonight! L'abbiamo ascoltato, è sempre il solito rock, non c'è niente di romantico, no? Anche in questo brano, però è come una ballata dove effettivamente si continua a comprendere quello che è il vero rapporto tra il musicista e i suoi strumenti.
Sì, strumenti che erano fondamentali. Diciamo che i testi non erano la parte più espressiva, ecco, di questa musica. Come dicevamo, basati, insomma, sull'edonismo, sull'approccio alla vita, insomma, anche libero, se vuoi, come il testo di Running with the Devil, che probabilmente è il testo un po' più espressivo da questo punto di vista. Però effettivamente i Van Halen non brillano certo come scrittori di testi, piuttosto, insomma, per la presenza fisica proprio sul palco. Era una band live straordinaria e chiaramente, come dicevamo nella scorsa puntata, Ted Templeman, il produttore, cercò di riportare proprio questo approccio live anche nel sound del disco. Tant'è che ovviamente, insomma, le chitarre, il basso e la batteria vengono proprio riportati, ripresi, in uno stanzone enorme, insomma. Spesso tutti insieme suonavano proprio, incidevano live proprio il loro album. Da un certo punto di vista c'era poco spazio per gli errori, però i Van Halen erano una band molto dotata da questo punto di vista, tant'è che l'album lo incisero in 3 sole settimane, che non è tanto visti i tempi di un tempo, insomma, nel mettere in piedi un album. Bellissimo il documentario che è stato fatto sui Sunset Studio. Invito chiunque, insomma, a scaricarselo, magari se hanno un po', se riescono a masticare un po' d'inglese, si vede proprio i vari passaggi, per come furono registrate le chitarre, la batteria, e alla fine cercano di ricostruire quel sound con un manipolo di ragazzini. Un manipolo di ragazzini che ovviamente dovrebbero essere idealmente, insomma, i Van Halen di oggi, però vedi, ci troviamo in un mondo in cui non facciamo altro che revival del passato. In realtà una delle caratteristiche più forti degli artisti più forti è proprio il fatto di essere diversi e di far riferimenti, sì, anche copiare, però ritrasformare e filtrare fortemente attraverso la loro personalità per produrre un qualcosa di unico, insomma.
Sì, infatti attualmente si tende sempre a sdrammatizzare nelle cover attuali, a sdrammatizzare quelle che erano la portata dei brani di un tempo, appartenenti quindi ad una generazione diversa, a sdrammatizzarli nel senso di renderli molto più semplici di quelli che non erano all'epoca, riportarli alla personalità, diciamo, dell'artista, ma senza aggiungere niente di più a quel brano e all'artista stesso. Quindi quell'artista rimane fermo su se stesso senza trovare un qualcosa in più. Invece, come abbiamo detto nel primo brano, del lato A di questo album, in effetti la cover aveva aperto proprio l'album,
No, no, era il terzo
il
pezzo, ho
terzo
detto.
pezzo, scusa, il terzo pezzo che in qualche modo aveva dato una forza pregnante proprio grazie anche alla voce, no, del cantante. E questo è
Esatto,
fondamentale.
la loro personalità soprattutto, cioè in realtà i Van Halen in quel brano, pur facendo una cover, contavano più del brano stesso. E
Esatto.
ovviamente lo dimostravano proprio perché proponevano il loro sound, il loro approccio alla musica, insomma, nonostante il brano fosse di un'altra band. E guarda, in realtà abbiamo parlato tanto del modo, no? Delle idee, delle innovazioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista strumentale, dal punto di vista approccio alla musica da parte di Eddie Van Halen, ma secondo me ancora più forte di tutte quelle idee, di tutta quella creatività, era proprio il suo approccio, cioè la sua forma mentis, quella di una persona che doveva apportare qualcosa di nuovo. E questo spirito innovatore era il motore poi di tutte le altre cose, perché era la causa primaria per cui lui poi era un genio dal punto di vista della gestione del setup del suono, era un genio dal punto di vista dell'approccio allo strumento musicale e così via. Cioè, il vero propulsore era proprio la sua mente. Lui ragionava in modo diverso e oggi come oggi si tende a essere troppo spalmati, come dicevi te, su quello che già è esistito e già stato fatto e non si portano avanti idee originali. Ma questo di chi è colpa? Non è colpa ovviamente degli artisti veri che spesso trovano le strade chiuse di fronte a loro. o comunque abbastanza bloccate. È più spesso colpa, credo, nel mercato attuale, ma ti parlo di un mercato che dura da 25 anni ormai e più, perché comunque io la crisi grossa l'ho vista dal 95 in poi, essenzialmente. E nel mercato attuale credo comunque che la colpa sia più di chi gestisce la musica e quindi i musicisti, gli artisti, piuttosto che degli artisti stessi che più che poter creare no, non vogliono
Non hanno.
fare. Poi se nessuno li propone al mondo e nessuno ce li fa conoscere, noi stessi da ascoltatori che non andiamo a cercare cose nuove, ovviamente, anzi, questa trasmissione che di fatto è un revival, no? Se ci pensi bene, perché ascoltiamo una volta i Pink Floyd, una volta i Rolling Stones, una volta i Black Sabbath, una volta i Led Zeppelin, non facciamo altro che rinverdire il passato, però in realtà dovremmo fare uno sforzo in più, non io e te come trasmissione, chiaramente, ma tutti noi come ascoltatori fare uno sforzo in più e andare a ricercare musica nuova, cioè gli artisti che cercano una voce oggi e che purtroppo nessuno fa conoscere perché il music business è totalmente malato, cioè ha cartocciato su se stesso.
Ma infatti questa trasmissione che è proprio quella di ridare quello che è il senso vero della musica anche, no? Dando spazio a quello che è stato l'ispirazione vera della musica concreta e più ispirata. E proprio perché si ascolti quello che c'è di sano all'interno della musica, che sia proprio di ispirazione anche intanto all'orecchio per ricercare quella che è la musica vera, stimolando anche gli artisti che sono sulla piazza a dare di più, a dare effettivamente di più, a non accontentarci noi di qualcosa che non dà nulla anche da un punto di vista culturale, perché dietro ad un album di questo genere c'è proprio la storia anche di un'epoca fatta di rapporti tra le persone, fatta di emigrazioni, fatta di, come dire, unioni tra culture. E questi sono aspetti importanti, cosa che invece attualmente, insomma, gli artisti vivono un po' di rendita, quindi sbloccarsi da questo stato, no, di quiete. E sarebbe interessante, magari. Anche nelle prossime trasmissioni, magari proprio inventarci qualcosa che fosse proprio di stimolo per nuove sonorità. Perché no? Ci dobbiamo pensare. Anche perché qui veramente vediamo che ci sono questi quattro strumenti dove giocano tutto. Non c'è interferenza di altri strumenti, come avevamo visto, per esempio, nei Rolling Stones, degli ottoni, dei fiati. Quindi c'è proprio una ricerca sulla ricerca, una ricerca continua. Quindi significa che la ricerca è infinita anche nella gestione di un unico strumento, nell'utilizzo e nel suono, nel giocare anche con un unico strumento.
Assolutamente, e la parte fondamentale, come dicevi te, ce l'hanno anche gli artisti che ovviamente dovrebbero avere più coraggio e il coraggio non è mai mancato a Eddie Van Halen e a tanti altri chitarristi o artisti, insomma, come lui, grandi come lui. Credo che il coraggio sia effettivamente la caratteristica che più contraddistingue, insomma, un grande artista che poi trova la sua voce, ovviamente, ma soprattutto ha il coraggio proprio di proporla come una voce differente dagli altri. È chiaro che non è semplice, non tutti partono e lasciano magari le cose sicure della propria vita, abbandonando se stessi a quello che è il loro sogno, insomma, però effettivamente sognare è fondamentale, insomma, se si vuole raggiungere gli obiettivi che ci si pone nella vita. E dato che noi siamo piccoli sognatori, ci ascoltiamo Little Dreamer,
Sì,
che è il prossimo pezzo.
vai.
skies. But you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you cried. A little dreamer, a little dreamer. And then they went and they voted you least likely to succeed. I had to tell them, baby, you were armed with all you need. Seems no one's talking about those crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You are the little dreamer. About you cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and maybe didn't that change with a wink of your eye? Seems no one's talking about the crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You were the little dreamer.
Accingendoci verso la fine di questo lato B, in effetti c'è subito dopo, no? un addolcirsi in qualche modo anche sotto il profilo dei testi e dei titoli. Il brano ulteriore è Ice Cream Man, ma poi c'è il fuoco alla fine. Ecco, qual è l'evoluzione, no, di questo album verso gli ultimi tre brani?
Guarda, in realtà Little Dreamer si può un po' ricollegare a Feel Your Love Tonight, Jamie's Crying, che è la parte insomma un po' più intima e dolce, no, dei Van Halen. Mentre Ice Cream Man, che tra l'altro è una cover blues, però un testo abbastanza spinto, insomma, come ti puoi già immaginare, e On Fire sono, diciamo, votati all'edonismo puro, e chiaramente quelli sono proprio David Lee Roth 100%. Io adoro Ice Cream Man, a parte il pezzo che poi sentiremo introdotto dalla chitarra acustica, insomma, e poi diventerà un blues elettrico tiratissimo con una solo di chitarra elettrica, nessuno mai si sarebbe immaginato di poter fare su un blues, ma in realtà è perfettamente blues, perché totalmente centrato proprio sui canoni del blues, sul modo di fraseggiare il blues, e quindi capiremo anche quanto è bravo Eddie Van Halen, insomma, a suonare blues. Ma da lì era nato, no? Da Eric Clapton, dicevamo, dai Cream. Pensa che addirittura lui, non avendo modo di imparare in altro modo la chitarra, mandava i suoi 33 giri con le incisioni dei Cream per imparare le frasi, le mandava, anzi lui si comprava i 78 giri e poi li mandava a 33 giri per impararli molto lentamente, tutti quei passaggi. E quindi ovviamente lui ha imparato proprio in quel modo a tirar giù tutte le parti di Eric Clapton, ovviamente anche degli altri padri del rock, anche perché Eddie Van Halen a me fa pensare un po' alla versione evoluta di Jimmy Page, nel senso che è molto più tecnico, molto più pulito, se vuoi, non elegante, perché Jimmy Page è l'eleganza fatta persona, però diciamo che dal punto di vista della costruzione della chitarra, del brano, e quindi riff di chitarra più assolo, e gli incastri che faceva, era molto molto simile a quello che faceva Jimmy Page, solo che ovviamente, come dicevamo, insomma, è un po' la versione accelerata, è tipo Jimmy Page per tre a livello di velocità.
A 78.
Sì, metteva tutto a 78 giri. Fatto sta che niente, l'approccio di Van Halen è assolutamente questo, quindi sesso e chitarre rock, musica, distorsione, urla varie, ovviamente, per cui era esperto, insomma, soprattutto David Lee Roth. Ascoltiamocela, Ice Cream Man, un blues bellissimo.
Vai.
Dedicate one to the lady. Sometimes a babe needs something to keep you cool. I know sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I got to put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push up to I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Yes, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. They say all my flavors are guaranteed to satisfy. What time?
Eccoci, sì, in effetti il blues è quello strumento sonoro, quel genere musicale, in qualche modo, che consente anche, no, al rock più sfrenato e a queste esigenze così anche vocali di Leroth proprio di addolcire il brano e di darlo, come dire, di darlo all'ascoltatore in maniera più intima, no? Anche se poi in realtà il senso è sicuramente più forte.
Sì, hai detto bene perché effettivamente il blues, non ci avevo mai pensato a sta cosa, però effettivamente il blues più che un genere, è proprio uno strumento,
Sì.
è un modo proprio di porsi nei confronti dell'esistenza e chiaramente anche nei confronti della musica. Bella sta definizione.
Beh, è proprio un qualcosa che ti fa capire anche molto di quello che suoni, no? Del suono che vuoi dare, ed è veramente un veicolo importante per il musicista. Infatti, ogni tanto, no? Tutti devono in qualche modo metterci lo zampino dentro, no? Metterci, intingere, lavare i panni anche nel blues.
Vero, vero.
Ed è bello questo.
È una lingua sua, tutta sua, con delle regole sue, insomma.
Sì.
E quando si suona blues si parla tutti la stessa lingua. Poi c'è chi la parla meglio, c'è chi la parla peggio. Secondo me i Van Halen sono forti da questo punto di vista, anche perché nella tradizione americana c'è tanto blues. E i Van Halen erano proprio un gruppo americano vero, lo senti? La musica così happy, così solare, californiana proprio, che normalmente non riscontri, insomma, che ne so, nel repertorio dei Beatles o dei Pink Floyd, no? Che sono piovosi e un po' tristi, se ci pensi bene. Però i Van Halen effettivamente erano proprio il simbolo dell'America. E l'America erano belle melodie vocali, i cori, tutto questo sole, soprattutto la California dove vivevano loro, e chiaramente anche il blues. Il blues è la matrice fondamentale, sì, della musica inglese, è vero, la musica inglese viene da lì, ma semplicemente perché l'hanno importata dai neri americani. Però gli americani, insomma, sono loro, che l'hanno inventato il blues, se ci pensi bene, insomma.
E tutto questo per finire proprio poi alla fine in un fuoco, eh?
Eh sì,
Questo.
questa è un'altra canzone proprio molto sparata dal punto di vista del sesso, però insomma si capisce bene. E qui si capisce bene anche, diciamo, i miei riferimenti agli urletti di
Che
David
dicevi
Lee
prima.
Roth. Sì, assolutamente. Però guarda, io mi immaginavo prima una folla, che ne so, di 30.000-40.000 persone che andavano a vedere Van Halen, e i Van Halen erano un gruppo che attraeva tutti, maschi e femmine. Tu immagina quelle 20.000 ragazze che stavano lì davanti, volevano tutte andare a letto con David Lee Roth. Immaginate sto povero Cristo.
Che sofferenza! E secondo me lui non è che ci pensasse poi tanto, no? Era un'esigenza effettiva, un'esigenza musicale e artistica. È così, faceva parte del rock. In certi momenti fa parte proprio del rock. Ma guarda, mi dispiace finire la trasmissione sui Van Halen,
Wow.
però, wow! Però ci ritorneremo magari parlando anche di altri gruppi. È stato carino ripercorrerlo con te e salutiamo, ci ritroviamo con un'altra sorpresa sabato prossimo, sempre alle ore 17 con Pierangelo, e questa trasmissione andrà in onda anche mercoledì alle ore 21, in replica, sempre Radio Incontri in Blu Cortona, in streaming e in podcast. E adesso saluto Pierangelo e chiedo di lanciare l'ultimo brano.
Questa è On Fire dei Van Halen. Ciao
Wow.
Fernanda.
Ciao.